Bentrovati a voi che sapete. Innanzitutto un saluto da parte di Paolo Borgonovo
e da Giovanni Conti
e anche dai nostri ospiti. Salutiamoli subito e verifichiamo la linea telefonica. Andrea Ottonello, sei con noi?
Sono in linea, buon pomeriggio, buon ascolto a tutti.
Sentiamo rombi dei motori, ti immaginiamo arrivare da un aeroporto, ma del resto è bello potersi muovere. E invece, speriamo più stanziale, Nicola Cattò.
Ci sono, buongiorno a tutti.
Ben trovati. Allora, il tema di oggi è in un certo senso un voi che sapete Reloaded, perché ci eravamo occupati con voi due delle nomination quando erano un'amplissima rosa e oggi invece abbiamo i vincitori.
Sì, abbiamo i vincitori di questa edizione, una sorta di ora della verità, perché insomma la giuria, che è una giuria internazionale e speriamo anche abbastanza indipendente, ha selezionato appunto i vincitori di questa edizione tra 377 produzioni.
Ricordiamo di che cosa stiamo parlando, della ESMA, cioè dell'International Classical Musical Awards, i premi forse più prestigiosi, anzi diciamo forse sicuramente i premi più prestigiosi, che radunano un gran numero di riviste e che premiano le produzioni più interessanti dell'ultimo anno.
E in questo caso il nostro Nicola Cattò, oltre che essere il direttore della prestigiosa rivista Musica, è anche il segretario generale di questo premio, vero Paolo?
Sì, lasciamo allora dire a lui perché questo premio è così importante e in che cosa differisce da altri riconoscimenti più o meno noti nell'ambiente.
Ma ovviamente io non posso parlare bene o male degli altri, sarebbe abbastanza ineducato, insomma, veramente scorretto. Posso solo dire come sono fatti gli International Classical Music Award, diciamo ICMA per brevità d'ora in poi. Siamo una giuria di 20-19, fra poco 20, con l'ingresso di Papageno, questo sito ungherese e rivista ungherese che ha tantissimi contatti. Davvero indipendente, rispondo subito alla domanda, nel senso che non siamo legati a, non siamo l'emanazione di case discografiche, soprattutto di major, ex major, come un famoso premio tedesco, non abbiamo sponsor, non abbiamo legami e anzi, se vediamo ormai, noi siamo dal 2010 che l'ICMA esiste nella sua forma come eredità del Cannes e poi Midem Classical Award. Spesso abbiamo cercato di dare più spazio alle etichette minori per quanto riguarda i premi discografici rispetto alle etichette maggiori, ma non tanto per una scelta, come dire, populista, ma perché spesso è da lì che vengono le proposte artistiche più interessanti. Ecco, noi abbiamo appunto due tipi di premi, quelli legati alle incisioni che sono uscite nell'anno precedente per i premi 22 dal 1 novembre 20 al 31 ottobre 21, e i premi invece alle persone che sono l'artista dell'anno, il giovane artista dell'anno, il premio alla carriera e tanti altri. Adesso li abbiamo annunciati ufficialmente il 18, cioè meno di una settimana fa, e li troveremo molti di essi nel nostro galà alla città del Lussemburgo, alla Philharmonie, il 21 aprile, dove molti di loro si esibiranno. Sarà un grandissimo spettacolo, Covid permettendo, ma incrociamo le dita.
Questo galà sarà diretto da chi ha meritato il premio alla carriera, cioè Adam Fischer, e vogliamo allora ricordarlo rapidamente con un breve ascolto.
Sei mir gegrüßt, du holdes Venezia, ich stehe träumend da. Wir fliegen dir zu, wie Falter zum Licht, zur Stadt, die uns allen Liebe verspricht. Mein Herz ruft dir zu. des Venezia. Ich stehe träumend da. Heilige Zauberin, spielst mit den Herzen, so nimm sie hin, die Schmerzen seien die verziehen. Keine kann dir entfliehen, die Menschen sie flüstern dir zu, du holdes Venezia, du Wunder dort im Weltenraum, sei mir gegrüßt, sei mir gegrüßt.
Una notte a Venezia, operetta di Johann Strauss, il giovane. Cosa c'è di più austro-ungarico dell'operetta viennese? Così abbiamo voluto introdurre l'austro-ungarico Adam Fischer, vincitore del premio alla carriera. Andrea Ottonello, cosa c'è di più austro-ungarico di Adam Fischer o dei Fischer, vorremmo dire?
Sì, Fischer. No, nulla, è un riconoscimento meritato in questi Oscar della musica, insomma, il premio alla carriera è un riconoscimento dovuto a Adam Fischer, secondo me, è un regista di grandissimo gusto, tatto, anche sapiente nell'accompagnare, secondo me, le voci, gli strumenti, voglio dire, è un musicista amico, non è un direttore spocchioso, non è un direttore che ha mai, come dire, combattuto guerre sante, mettiamola così, per cui credo che anche il concerto che lo celebrerà a Lussemburgo il 21 aprile prossimo sia, come dire, un giusto riconoscimento dato appunto da una giuria che io credo che sia assolutamente indipendente, come diceva Nicola Cattò, perché ripeto, sono scelte, ne avevamo sorriso, no? Perché tu dicevi giustamente è un voi che sapete Reloaded, perché siamo partiti dai 376 nomi che erano delle nomination, attenti bene, non erano tutte le registrazioni prese in esame, quindi poi c'è stato questo grande parto di questa doppia diecina, insomma giù di lì, di nomi, di premiati per tutte le categorie. Io le sfogliavo, le vedevo, ricalcano davvero un po' i premi Oscar, no? Perché c'è il premio alla carriera, il miglior disco, la migliore registrazione contemporanea, il miglior compositore contemporaneo, l'artista giovane, l'artista vecchio, quindi ci sono effettivamente tutti, e rendono molto bene l'idea, insomma, di quello che è un po' il panorama musicale in epoca post-Covid, insomma, perché comunque tanto è stato fatto su disco, è inutile negarlo.
Veniamo ai premiati per categoria. Scusate. Nicola Cattò, da dove vuoi iniziare? Quelli che sono più vicini alle tue corde.
Ma noi abbiamo comunicato come rivista musica, con insomma una comunicazione particolare, i vincitori italiani. Devo dire, è chiaro che una rivista, ogni rivista cerca, ogni membro, di sostenere un po' gli artisti del proprio paese nel limite dell'eccellenza, come ho detto forse anche l'altra volta, l'eccellenza è il primo requisito, ma poi naturalmente si cerca di sottoporre la candidatura di un artista del proprio paese ai colleghi, e devo dire che quest'anno gli artisti italiani hanno ottenuto un ottimo risultato, perché il Discovery Award, che è questo il nostro unico sponsor, diciamo, la nostra unica collaborazione con la Musica Accademia del Liechtenstein, ci sottopone un parterre di giovanissimi artisti fra cui noi scegliamo, e noi abbiamo scelto Julian Kairat, che a dispetto del nome è italiano, di Merano, ed è un violinista, come anche il giovane artista dell'anno Gennaro Cardaropoli, e questo è un segno molto positivo, insomma, della vitalità della scuola violinistica italiana e anche della qualità che tuttora ha. E poi fra i premi invece discografici ci sono due incisioni, Una addirittura ha avuto un successo, un consenso e quindi un successo quasi trionfale fra i 19 votanti, che è l'incisione della Petite Messe Solennelle di Rossini, fatta da Giulio Prandi col coro del Collegio Ghislieri di Pavia per Arcanà, che è la prima a usare l'edizione critica pubblicata da Davide Daolmi per Ricordi, ed è davvero secondo me un'incisione che ci rivela un volto inedito di questo capolavoro enigmatico, che le tante bellissime incisioni esistenti, pensiamo a quella Pavarotti Freni, fraintendevano in un certo senso. E poi anche l'incisione di un'opera altrettanto bella come Il Pirata di Bellini, fatta con i complessi locali, nel senso proprio del Teatro Bellini di Catania, e con una meravigliosa Marina Rebeca, che è già stata anch'ella nostra artista dell'anno nello sciagurato 2020, quando abbiamo dovuto annullare il galà per i motivi che tutti conoscono. Ecco, per cui volevo insistere su questi, sottolineare questi successi italiani di cui siamo molto, sono molto fiero, ecco.
Non c'è dubbio, Cardaropoli lo sentiamo un po' anche nostro in qualche modo, perché ha studiato al Conservatorio della Svizzera Italiana e si è brillantemente aggiudicato il diploma di solista, e tra poco lo sentiremo anche nell'ascolto che Paolo Borgonovo ha preparato. Per quanto riguarda Prandi e il Teatro Massimo Bellini, per noi, almeno per me e qualche altro collega, si è trattato di una sorpresa, ma capisco bene quello che diceva Nicola Cattò a proposito del svelare alcuni aspetti di una edizione della Petite Messe che praticamente viene solitamente messa da parte, così come per essere andati a Catania a prendere un'opera che non è tra le più frequentate del Bellini. Per quanto riguarda gli altri premi, il nostro Tonello cosa da dire?
Ma dunque, a me ha fatto particolarmente piacere vedere finalmente riunite sotto un'unica etichetta e questo tentativo disperato di rimettere insieme tutta la discografia di Furtwängler, che io non lo so, ma ho la sensazione, la strana sensazione, anche gradita, perché per me Furtwängler resta uno dei, forse l'approccio più etico e incredibilmente ingenuo in un certo senso al fare musica, e lo dico ben consapevole di tutto quello che poi Furtwängler ha dovuto subire dopo la fine dell'ultima grande guerra, però, ripeto, la sua discografia è sempre stata un mezzo disastro, cioè uscivano dischi da una parte e dall'altra, il concerto dal vivo di qua, quello di là, poi non parliamo del lavoro degli ingegneri del suono, che è sempre stato anche lì, non so perché, ma sfortunatissimo, perché non, quasi mai si riuscivano ad ascoltare dischi ascoltabili di Furtwängler. Ecco, l'uscita di questo cofanetto che raccoglie in svariate decine di dischi tutta la sua produzione pubblicata, che ormai sono finiti i diritti d'autore, insomma discorsi che già conosciamo, è secondo me un lavoro straordinario, cioè è uno di quei libri un po' come avere la Divina Commedia a casa, no? Tutti dovremmo averla nella nostra libreria, anche se magari non andiamo a consultarla così spesso. Ecco, questo secondo me, se io dovessi dire da dove cominciare, comincerei dall'ultimo, cioè dal premio per le registrazioni storiche, che secondo me non poteva avere un destinatario diverso. Poi naturalmente ci sono i grandi concerti, avevamo parlato secondo me anche nel primo, voi che sapete, dedicato a questo argomento, del fatto che ci sono ormai molte etichette indipendenti, la Filarmonica di Berlino ha pubblicato dei dischi, c'è questo magnifico disco con Frank-Peter Zimmermann e c'è il disco di Kirill Petrenko, ci sono alcuni nomi secondo me che svettano, sicuramente gli italiani se ne sono cavata molto bene, ha sorpreso anche a me Il Pirata di Bellini, perché d'accordo, Catania, Bellini, catanese, però voglio dire, Bellini e Catania, poi se ne insomma, è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, ciò non di meno il disco è molto bello, ecco, io l'ho sentito e devo dire che merita, ecco. E gli italiani, sì, certo, Cardaropoli che viene paragonato ad Accardo, sono tutti musicisti, come dire, all'Italia secondo me arrivano dei premi per i giovani, e questa un po' i due violinisti, perché poi sono i due violinisti, perché c'è Kainrad e c'è Cardaropoli, attenzione, quindi entrambi sono secondo me musicisti di primo ordine che però bisogna ancora ascoltare per qualche decennio, ecco, mettiamola così.
abbiamo voluto regalare ai nostri ascoltatori un ascolto rarissimo, perché si tratta di un concerto che è stato registrato qui da noi dal vivo nel 2017. Era giovanissimo Cardaropoli, che oggi è soltanto 24enne, e qui appunto 19enne eseguiva l'intermezzo dal concerto per violino e orchestra di Gheorghi Ligeti, con Arturo Tamaio alla testa dell'ensemble 900, a pochi metri dagli studi dai quali vi stiamo parlando. Una curiosità forse un po' superficiale, Nicola Cattò, il giovane artista dell'anno violinista, premio Discovery, violino, il premio strumento solo, la violinista Ibrahimovic, il premio Chamber Music, le sonate di Beethoven per violino, il premio Concerti, i concerti per violino e ancora Zimmermann, che ha anche il premio di musica da camera. Contemporary Music, il concerto per violino di Cole con la Kopaczynskaja, e forse non abbiamo finito qui, ma come mai questa violinite acuta nei premi come di quest'anno?
Sai che non saprei rispondere, onestamente, direi un assoluto caso. Ci sono stati anni in cui abbiamo avuto un'invasione di pianisti, ci sono stati anni in cui abbiamo avuto un certo equilibrio. Devo dire che è un caso, non darei una spiegazione veramente sensata, se mi inventerei qualcosa che non sarebbe corretto, però in realtà vorrei rispendere ancora una parola sull'opera, rispondendo anche ad Andrea Ottonello, insomma a voi tutti. È vero che magari può suscitare qualche obiezione la scelta di questo pirata, però mi permetto di farvi rilevare che ci sono due elementi da tenere in considerazione: A, che si tratta della prima vera compiuta, secondo me, incisione di un'opera difficilissima e che finora discograficamente non era stata servita a dovere, neanche dall'incisione opera rara di qualche anno fa. Due, che i competitor nella categoria opera in disco, in CD, non erano assolutamente, neanche lontanamente comparabili a queste. Insomma, ha vinto facile, forse anche per assenza di veri competitor, ecco. Con questo non si vuol togliere valore all'incisione del pirata, ecco.
Vogliamo concentrarci un poco, Nicola, resto con te, sul premio al miglior compositore, ecco. Perché rischia in mezzo a tanti esecutori di scomparire un po' il compositore.
No, voglio anche sottolineare come al Galà del 21 aprile avremo ben tre prime assolute. Ci sarà appunto la prima assoluta di Sebastian Androne, questo compositore di origini romene, 33enne, che ha scritto un pezzo, perché questa è la condizione, perché il compositore scelto da noi, ancora una volta i membri propongono, ogni membro propone dei compositori sottoponendo ascolti o video agli altri membri della giuria e poi si vota. È stato scelto Sebastian Androne e questo ha composto un brano esclusivamente per il Galà ICMA. Ma ci sarà anche una prima assoluta di Francisco Coll, che è un compositore ormai di rilevanza notevole nel panorama europeo e che ha vinto lo stesso premio 3 anni fa. E poi ci sarà anche una composizione scritta espressamente da un artista celeberrimo, insomma uno dei clarinettisti più noti del giorno d'oggi, che è Martin Fröst, che però non è solo un clarinettista, è anche un compositore e un performer, perché lui non si limita a suonare, è anche una specie di attore musicale. Per cui vogliamo davvero sottolineare l'importanza che per noi ha la musica di oggi, per non insterilirsi nella riproposizione del passato. Ben tre prime mondiali, non è poco, direi.
Thank you.
una sonata di Scarlatti eseguita da Michael Korstig nel suo ultimo disco, The Essential Scarlatti. Korstig è uno che ha ricevuto appunto il premio speciale all'interno di questa rassegna ICMA, e poi Nicola Catò ha nominato Martin Fröst, forse l'essere umano più incredibile al clarinetto al giorno d'oggi, però molto disinvolto, ha pubblicato un disco di concerti per clarinetto di Vivaldi da lui ricostruiti e suonati con uno strumento moderno di cui Vivaldi non aveva idea, fa il paio con Korstig che suona al pianoforte musica mai composta per il pianoforte, il premio Early Music va a un quartetto di flauti dolci che esegue tra l'altro una messa di Obrecht con un soprano che canta sopra. Allora la prassi esecutiva, diciamo, non so, allora Adam Fischer, che ha eseguito soprattutto Haydn sempre con gli strumenti moderni secondo una vecchia notevole tradizione, allora ci chiediamo, questa prassi esecutiva storicamente informata, tutto questo ricerca sugli strumenti originali, a quanto pare cos'è per voi? È una nicchia poco interessante, oppure è stata sconfitta dalla storia, o è un colore postmoderno che si può usare come altri, come una stoffa antica si può mettere a un cuscino su un divano di design? È così, una curiosità.
Rispondo io?
Chi vuole?
No, posso buttarvi un attimo a capofitto io?
Certo.
Chiedo scusa, Nicola Catò.
Certo.
Allora, no, caro Paolo, no, io basterebbe l'edizione di Prandi, il lavoro, la ricerca filologica a dimostrarlo. No, tu hai ragione, però, cioè, forse dobbiamo fare un'altra puntata cercando di capire dove sta andando la musica, ma dove stanno andando gli artisti. Perché tu hai citato giustamente fior di musicisti che stanno facendo, come dire, un loro percorso. È vero, è interessante. Non sono d'accordo con tutto il resto di quello che hai detto. Cioè, io penso che invece la filologia e la prassi storicamente formata sia ormai un pilastro dell'edificio musicale, dell'interpretazione musicale che si sta costruendo e che si è ormai acquisito. Forse quest'anno, come dici tu, tanti violinisti, tanta musica per violino e anche tanta musica un po' riscritta, inventata, ecco. Però no, non sarei così pessimista, ecco, fine
ma,
della battuta.
Era una domanda su come sta andando forse la discografia o forse il mondo della musica, non era un giudizio, chissà
no,
cosa,
anzi,
era una curiosità, insomma.
Possiamo dire che è talmente diventato un pilastro, come diceva giustamente Andrea Ottonello, che sostiene anche interpreti, orchestre, interpretazioni che sembrerebbero lontanissime. Nessuna orchestra, per esempio, suona più oggi, o quasi. Le sinfonie di Beethoven, prescindendo dalle conquiste della prassi storicamente informata, anche se non sembrerebbe forse a un primo ascolto, neanche i Berliner, forse pochissime sono le eccezioni, è talmente ormai una cosa ineludibile che si nasconde anche quando non sembrerebbe a prima vista, secondo me.
Ma direi che queste parole, sia quelle di Ottonello sia quelle di Catò, siano le ultime parole della puntata di oggi, perché siamo giunti al termine. Sono parole su cui riflettere. Effettivamente non si può più prescindere, o quasi, e forse è il punto di partenza da cui lentamente distaccarsi, ma con la consapevolezza di ciò che si è raggiunto nel corso di questi ultimi decenni. Accogliamo l'invito di Andrea Tonello a ritornare sulla tematica dove stanno andando i musicisti, lo faremo appena sarà possibile con voi che sapete. Noi nel frattempo vi ringraziamo di essere stati con noi, grazie a Nicola Catò, direttore di musica.
Grazie a voi, a risentirci.
E grazie al sempre pungente Andrea Ottonello, è un piacere averti con noi.
A voi, come sempre, anche per me. Buon ascolto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.